Ma io volevo subito dare la parola alla dottoressa Dino, perché i dati molto spesso non ci fanno andare avanti. Quindi qua l'analisi che dovremmo fare, oltre che quantitativa, è qualitativa, è cercare anche di capire dietro i termini che comunque ormai sono di uso consueto, consenso, violenza, patriarcato, cosa si nasconde e come poi nel pratico, nel quotidiano, riuscire a capire.
Ho preparato delle slide che vi mostrerò in maniera molto veloce perché sono veramente tante e non vi voglio tediare. Innanzitutto volevo ringraziare per essere qui e sono molto contenta di poter parlare di questo argomento e vi chiedo di... come faccio ad andare avanti e indietro con questo? E vi chiedo appunto se sarò molto felice se ci sarà un'interlocuzione e la possibilità di confrontarci. Innanzitutto, volevo soffermarmi proprio velocissimamente su alcuni temi importanti che sono venute fuori dalle vostre letture, cioè innanzitutto l'importanza di dare la parola di nuovo alla donna, cioè di far sì che la donna sia protagonista, perché molto spesso noi abbiamo visto, per esempio, nelle sentenze giudiziarie che notizie sulle donne che vengono uccise non ce ne sono completamente, certe volte non si sa neanche l'età di queste donne. Delle sentenze che noi abbiamo analizzato, il 66% circa non riportava neanche l'età della donna stessa, quindi l'importanza di ridare un viso, un volto, una soggettività, ogni storia è una storia diversa. E poi sono venute fuori dalle vostre letture della Serena Nandini e Riccardo Iacono, altri elementi che sono tipici di questo fenomeno, che sono l'elemento del controllo, che è ossessivo e che è continuo e che è un campanello d'allarme molto importante da non sottovalutare, e l'elemento dell'isolamento che è appunto è quello che consente in genere a chi all'uomo violento di poter esplicare la sua violenza allontanando la donna da tutti gli amici, da tutte le persone care e richiudendola all'interno di un nucleo che è un nucleo fatto soltanto da due persone. E poi la difficoltà e diciamo, l'attenzione che bisogna prestare, perché molto spesso questo avviene nell'ultimo incontro, in quest'ultimo incontro che si richiede dopo una serie reiterata di violenze, perché un'altra delle caratteristiche della violenza di genere è proprio il fatto di essere reiterata e di essere non una cosa episodica, ma una cosa che è continua, e quindi ci sono dei campanelli d'allarme che si possono utilizzare. Io appunto vado molto velocemente con le mie slide per spiegare quanto sia appunto il fenomeno della violenza di genere sia capillare, diffuso e sistemico e quindi non sia soltanto episodico, non è un'emergenza, come si diceva poco fa, è qualcosa che si sviluppa in tutto il mondo con numeri enormi. E appunto è difficile da anche definire perché i moventi sono talvolta tortuosi e difficilmente classificabili. Noi abbiamo trovato in una sentenza, per esempio, un uomo che dice di aver ucciso sua madre perché gli aveva comprato una pizza che non gli piaceva. Allora, questo non può essere naturalmente il motivo reale e vero della violenza di genere. Altro elemento importante è il fatto di considerare la violenza contro le donne non come un problema privato, ma come una violazione dei diritti umani, tant'è vero che Kofi Annan ne ha parlato come la violazione dei diritti umani più vergognosa, senza la quale, questo è importante, non potremo pretendere di avere compiuto reali progressi verso l'uguaglianza, lo sviluppo e la pace. Quindi siamo all'interno di una dimensione politica, non soltanto singolare e privata. Quindi la violenza contro le donne va studiata guardando i rapporti che ci sono fra uomini e donne. Ora ci fermeremo alla fine sugli stereotipi che sono stati raccolti da una ricerca dell'Istat fatta fra giovanissimi, fra i ragazzi fra gli 11 e i 19 anni. Ed è una violenza che appunto è una violenza anche diciamo legata alla parola, ai pregiudizi, ai modelli culturali. Alla base della violenza violenza sulle donne c'è una, in genere una relazione sbilanciata di potere, o perché l'uomo ha troppo potere nei confronti della donna, o perché pensa di averlo perduto e quindi lo vuole di nuovo recuperare attraverso l'atto violento stesso. Altro elemento importante che veniva fuori dalle vostre narrazioni, l'accanimento, la violenza sul corpo femminile, cioè io prima ti ristrangolo, poi ti metto in bocca il fazzoletto con la candeggina, dopodiché magari ti butto pure dal balcone, cioè c'è proprio la volontà di distruggere la corporeità femminile. E tant'è vero che appunto in questo report del Ministero si parla di colluttazioni corpo a corpo di una rabbia inaudita, e quando vedremo, se riuscirò a mostrarveli i dati sulle armi che vengono utilizzate, molto spesso vengono utilizzate molto poco armi da fuoco, ma vengono utilizzate coltelli e armi che hanno la possibilità di esprimere una fisicità forte, violenza, e di distruggere completamente il corpo femminile. Sto andando indietro, scusate. Difficile sono raccogliere dati statistici sulle femminicidi, perché soltanto dal 2013 c'è un'analisi che si sta facendo, distinguendo appunto le uccisioni di donne da quelli degli uomini, ed è difficile anche dire che cosa significa femminicidio. Alcuni parlano della specificità delle uccisioni di donne per mano del partner, altre parlano di una violenza costitutiva della relazione, altre della specificità della violazione, della violenza contro le donne in quanto donne. Vado avanti velocemente. Quello che è venuto fuori dalla nostra ricerca è appunto quali sono le caratteristiche dei femminicidi: una efferatezza che confina con la brutalità, proprio la volontà, poco fa vi dicevo, distruttiva, la ricorrenza e la ripetitività che appunto si estrinsecano con una foga distruttiva che agita in violenza in sequenze reiterate, quindi la ripetitività, la trasversalità, cioè non esiste una classe sociale o un paese al mondo dove non ci sia questa violenza, la facilità nel praticarla. Un poliziotto che abbiamo intervistato mi diceva: per uccidere una donna basta un foulard, non ci vuole molto. E la dimensione simbolica dei luoghi, della localizzazione dove vengono colpite le donne. Molto spesso vengono colpite al viso, e vengono colpite al viso perché proprio si vuole distruggere la loro identità, si vuole distruggere la loro specificità. Io qui vado molto velocemente perché poi ne parlerà, credo, l'avvocata, è genovese, dobbiamo dire che comunque alle radici del femminicidio ci sono anche delle normative, delle leggi che fino a poco tempo fa appunto consentivano l'omicidio per causa d'onore, lo equiparavano a un delitto di poca rilevanza, punivano soltanto l'adulterio femminile e appunto parlavano di ius corrigendi e del patto patrimoniale. Qui abbiamo tutte le leggi, cioè tutte, alcune delle leggi che sono state dal 2009 emanate nei confronti della violenza sulle donne, fino ad arrivare al 31 marzo del 2005, dove è stato presentato in Senato un progetto di legge per l'introduzione del reato del femminicidio, per quanto questo sia molto complicato e molto difficile, perché appunto è difficile stabilire che cosa sia femminicidio e quali siano i confini precisi per poterlo definire un omicidio di donna divido dal femminicidio. In generale appunto dobbiamo dire che l'Italia non è il paese che ha il maggior numero dei femminicidi. Abbiamo avuto una notevole diminuzione degli omicidi soprattutto maschili, La cosa che deve fare pensare è proprio questo, perché nell'arco dal 2012 al 2021 il rapporto fra uomini uccisi e donne uccise è passato da 5 a 1 a 2 uomini per 1,6 donne, cioè sono drasticamente calati gli omicidi dei maschili, mentre invece sono rimasti pressoché identici quelli combinati contro le donne. Noi abbiamo appunto i dati, la Direzione Generale della Polizia Criminale ha raccolto i dati dell'ultimo triennio 2022-2024 e anche quelli li ha confrontati con quelli del 1 gennaio 30 settembre 2025 con lo stesso periodo del 2024 ed emerge che c'è un piccolo calo, un meno 12% degli omicidi, come c'è pure un piccolo calo di vittime di genere femminile che scendono a 73, ma è anche per quello che riguarda i delitti commessi in ambito familiare, e quindi qui vediamo appunto come ci sia questo trend che viene ad essere elaborato e che viene ad essere in qualche modo immediatamente reso visibile dal grafico. Come vedete appunto la maggior parte degli omicidi vengono commessi all'interno del nucleo familiare. Vi dicevo che nonostante ci sia l'Italia non è, nonostante appunto sia un fenomeno importante, l'Italia non è il luogo dove ci sono il maggior numero di femminicidi, è al terzultimo posto prima della Grecia e dell'Irlanda. Ma la gravità del femminicidio non sta tanto nell'incidenza, nella quantità, ma sta nelle modalità, nella qualità essenzialmente. Come voi vedete in questi dati dell'Istat vediamo che per quello che riguarda gli uomini sono per lo più uccisi da persone che loro conoscono, per il 60,9%, mentre invece per le donne abbiamo circa il più del 70%, le donne vengono uccise da persone o da familiari o da persone che loro direttamente conoscono. Noi abbiamo fatto questa ricerca per capire come era raccontata la violenza del processo e abbiamo raccolto i dati su 370 sentenze. Come vedete possiamo immediatamente capire che ci sono innanzitutto la violenza viene compiuta, come vi diceva, con armi da taglio e con oggetti contundenti e per la maggior parte dei casi nelle abitazioni delle persone che vengono uccise. Qui appunto noi abbiamo altri dati che ci fanno capire come per esempio la violenza sulle donne venga esercitata soprattutto non tanto, questo sembra, ve lo dico per scardinare anche un pregiudizio, non tanto quando la donna viene lasciata ma quando la donna continua a rimanere all'interno della relazione. Almeno nei nostri dati viene fuori questo, non viene fuori il fatto che ci siano delle caratteristiche peculiari del soggetto violento o che ci siano dei precedenti penali se non delle violenze nei confronti delle donne, né si tratta di soggetti che sono affetti da disturbi psichici se non nel 7,8% dei casi, quindi pochissimi in pochissimi casi. Per quello che riguarda l'età dell'autore noi abbiamo soggetti molto piuttosto giovani abbiamo voluto affiancare a questa analisi quantitativa dei dati anche un'analisi qualitativa e abbiamo visto come anche i giudici abbiano una serie di stereotipi fra cui quelli appunto della gelosia. Vi leggo una o due di questi brani di sentenze. Un italiano di 58 anni uccide la moglie incinta, strangolandola con un laccio. I giudici escludono l'aggravante per futili abietti motivi, osservando che l'imputato, queste sono le parole dei giudici, sia stato indotto ad agire da un sincero e profondo amore verso la vittima. Questo scrivono i giudici. Motivo di per sé non futile e non espressivo di un'indole malvagia o depravata, ovvero di un malinteso senso del possesso. E l'uomo viene condannato soltanto a 18 anni. E anche appunto quando si tratta del problema della gelosia, la gelosia viene considerata molto spesso nelle sentenze un motivo non futile, perché viene considerato come un elemento che contraddistingue l'amore verso la donna. Altro brano di sentenza che vi volevo leggere molto velocemente è questo, che un altro giudice attribuisce una pena di solo 15 anni a un femminicida che, mosso dall'esasperazione, esasperazione è una parola del giudice, cosparge la sua compagna di liquido infiammabile e le dà fuoco. E pur riconoscendo la gravità del gesto e la sua intrinseca pericolosità associata alla scelta di abbandonare il luogo in cui la donna stava bruciando interamente avvolta dalle fiamme, lo stato di esasperazione dovuto all'atteggiamento troppo esigente della donna mitiga l'intensità del gesto e alleggerisce la responsabilità dell'assassino. Quindi in qualche modo si vedono dei segni di resipiscenza diminuisce la responsabilità dell'individuo, parlando di uno stato di esasperazione dell'imputato e di un atteggiamento esigente e petulante della donna. Quindi abbiamo una cosiddetta vittimizzazione secondaria, cioè non soltanto la donna viene uccisa, ma viene anche considerata petulante e causa in qualche caso della sua morte. E meno indulgenti sono i casi invece in cui gli stranieri uccidono straniere, e meno indulgenti sono i casi in cui si uccide per ragioni economiche. È difficile, vi dicevo, tratteggiare l'identikit del femminicida, dell'aggressore, perché cambia nel corso della stratificazione sociale e la modalità della violenza. Quando ci ha detto una magistrata, quando l'uomo violento, il reo, ha una laurea, ha una professione avviata, raramente ricorre alla violenza fisica e quindi ricorre più che altro alla violenza psicologica. E quindi c'è una trasversalità ed è difficile trovare una identikit. Quello che dobbiamo pensare è che non ci sono delle patologie pregresse, né ci sono degli elementi di patologia psicologica piuttosto che psichiatrica. E molto spesso la violenza contro le donne va fuori altro tipo di reati, cioè non è associato ad altro tipo di reati. Non è associato neanche soltanto alla marginalità sociale. Un poliziotto ci ha parlato di un suo collega che appunto stalkerizzava la propria donna buttandole sulla macchina dei gatti morti e facendole appunto tormentandola in questo modo. Quindi appunto ci sono soltanto alcuni fra i nostri intervistati psichiatri che parlano di uno svantaggio psichico, ma in realtà tutto questo non è dimostrato e non è dimostrabile laddove si tratta di numeri molto ridotti e laddove appunto invece il CAM, il centro di ascolto per uomini maltrattanti, mette in evidenza che soltanto nel 10% dei casi e nel 6% dei casi hanno problemi di dipendenza da alcol o hanno problemi di dipendenza da droghe. Quindi il 90% dei casi sono delle persone, mi dispiace dire questo termine, sono delle persone completamente normali. Quello che ci interessa, appunto, volevo portarvi alcuni dati recenti, come la violenza, mentre i femminicidi sono leggermente diminuiti, aumentano i maltrattamenti, aumentano gli atti persecutori e, come vedete nella cartina, la Campania, la Puglia e la Sicilia sono i luoghi dove sono i numeri sono più elevati. Analogamente accade per i maltrattamenti contro i familiari, e anche in questo caso abbiamo la Campania e la Sicilia e il Lazio come i luoghi dove ci sono i casi più frequenti. Aumenta anche la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare, diminuisce soltanto la costrizione a un'induzione al patrimonio, aumenta, come diceva poco fa la vostra professoressa, la diffusione illecita di immagini video sessualmente espliciti. Come vedete, cioè, appunto in questo grafico si vede che aumentano sia le segnalazioni sia i casi effettivamente esplicati. Volevo soffermarmi in chiusura, perché credo di essere andata già, posso fare, allora vado avanti. Volevo soffermarmi su questa ricerca dell'Istat sugli stereotipi sui ruoli di genere, che riguarda il punto di vista di ragazzi della, appunto, che potrebbero avere la vostra età, dagli 11 ai 19 anni. Che cosa ha messo in evidenza l'Istat? Ha messo in evidenza che è meno tollerata la violenza fisica della coppia e che è più tollerato il controllo invece. Nel 2023 il 36% dei giovanissimi considera accettabile che un ragazzo controlli abitualmente il cellulare o i social network della propria ragazza, e l'11,1% che in una relazione di coppia sia normale che ci scappi uno schiaffo ogni tanto, e il 7,3% che un ragazzo schiaffeggi la sua fidanzata perché ha flirtato con un altro ragazzo. Vedete che sono dei dati che in qualche modo sono anche allarmanti. Sono molto presenti gli stereotipi sulle attitudini e i ruoli di genere, e questi soprattutto avviene fra gli stranieri. Per esempio, la maggior parte, il 54% dei ragazzi dice che è più importante la bellezza di una ragazza rispetto ad un ragazzo, e che nel 21% dei casi la maggior parte dei ragazzi sono più bravi negli studi tecnologici, mentre le donne soltanto appunto nel 21% dei casi, fino appunto a una minore capacità degli uomini di occuparsi delle faccende domestiche per il 24,9%. Sono ancora molto diffusi gli stereotipi sulla violenza sessuale, laddove il 23% dei giovanissimi e delle giovanissime ha almeno uno stereotipo sulla violenza sessuale, il 15,6% pensa che la violenza sia provocata dal modo di vestire delle ragazze. E questo lo vediamo soprattutto, i dati dell'Istat ci dicono ancora una volta che fra gli stranieri questo pregiudizio è ancora più diffuso, fra i cinesi per esempio, i rumeni, e poi il 13% è d'accordo di fronte al fatto che una proposta sessuale sessuale le ragazze dicono spesso di no, ma in realtà quello che vorrebbero dire è sì. Sono, come vi dicevo, più diffusi gli stereotipi fra gli stranieri e fra i ragazzi, c'è una differenza, le ragazze hanno preso maggiore consapevolezza. Però c'è un dato interessante, che il 94% di ragazzi e ragazzi ritengono che sia necessario non sopportare la violenza e andarla immediatamente a denunciare. Ancora la qualità più apprezzata è in una coppia è il rispetto reciproco nel 44% dei casi, la fedeltà nel 42% dei casi, e così via. Un elemento che vi dicevo che è importante è l'elemento culturale. Fra gli elementi culturali importanti ci sono anche i mezzi di comunicazione di massa, che in genere inducono a una deresponsabilizzazione e danno delle informazioni che non riguardano la realtà, ma riguardano le notizie, i dati che siano più notiziabili, cioè quelli che fanno più audience, quindi presentano più notizie sui casi più efferati e non su quelli più diffusi. Come vedete, per esempio, le donne uccise che hanno più di 60 anni rappresentano il 36% dei casi censiti in questo caso, la loro presenza sul web è soltanto, sui giornali è soltanto dell'8,3%, mentre invece le donne uccise fra 10 e 19 anni, che sono solo il 4,8%, sono presenti sui giornali per il 38,2% dei casi, e questo dà naturalmente un'idea dei femminicidi che non rappresenta assolutamente la realtà. Analogamente accade per l'età, dove sono sovrarappresentati ancora una volta, per il rapporto straniero italiana, laddove sono sovrarappresentati i casi in cui è uno straniero che uccide un'italiana, vedete una media di 41% di articoli, rispetto ai casi invece in cui uno straniero uccide una straniera. Quindi appunto le rappresentazioni mediatiche danno delle cornici individuali, un frame episodico, prevalgono le storie eclatanti ed è diffusa anche la vittimizzazione secondaria. Negli ultimi anni pian piano però si stanno vedendo dei notevoli progressi, anche perché ci sono stati anche dei protocolli che la stampa si è data per cercare di evitare, per esempio, dei termini come quello di raptus, che non significa assolutamente niente. E quello che è importante, concludendo, l'importante è conoscere il fenomeno. Vi dicevo, fino al 2013 noi non avevamo neanche un numero preciso di donne che venivano uccise. Dal 2017 è stato stilato questo accordo con l'Istat, e la legge del 2022 ha stabilito che ogni 3 anni l'Istat faccia un'indagine sulla violenza di genere, in maniera tale da poter individuare tutte quelle caratteristiche che possono aiutare anche a prevenire, a capire, a studiare la tipologia della violenza che viene agita e a poterla, vi dicevo, prevenire. Intanto appunto dal report dell'Istat c'è un calo di chiamate al numero 1522, e c'è una presenza soprattutto di una violenza, di una denuncia di una violenza fisica, che però è sempre accompagnata da una violenza psicologica, quindi quella che è più diffusa è la violenza psicologica. Altro dato che può far pensare è il fatto che non sempre i percorsi di fuoriuscita dalla violenza avvengono nell'immediatezza. Il 41% delle persone intraprende un percorso dopo 5 anni dei primi episodi di violenza subita, perché bisogna dire che la violenza che viene subita è anche reiterata, e il 17,7% iniziano un percorso di fuoriuscita dalla violenza in situazioni di pericolo o di incolumità per la propria vita. Vi dicevo, altro elemento importante è la rete di protezione, che vede soprattutto nei familiari le prime persone con cui si parla di questa violenza, ma poi appunto ci sono le forze dell'ordine e poi ci sono i centri appunto antiviolenza, che raccolgono denunce, le telefonate delle donne che subiscono violenza. Attraverso i CAV queste donne vengono vengono indirizzate verso le case rifugio. Altro dato che può essere importante per voi è quello che, su un totale di 15.248 figli minorenni, la percentuale di quelle che hanno assistito alla violenza è pari al 72,2% e il 19,7% l'ha pure subita. E infine, per chiudere, per rappresentare la pluralità degli interventi nei confronti della violenza di genere, si parla di 5P, in cui la prima P significa prevenire, quindi adottare delle misure importanti di prevenzione, proteggere la donna esposta alla violenza, punire qualsiasi forma di crimine, prevedere delle forme adeguate di risarcimento per le vittime della violenza di genere e promuovere soprattutto una cultura che non sia discriminante. Quindi volevo concludere dicendo che la violenza contro le donne si contrasta con delle leggi, si contrasta anche con le denunce. Ora l'avvocatezza genovese ve ne parlerà, però quello che sono importanti, come abbiamo detto, essendo anche una violazione dei diritti umani, è l'aspetto politico e sono gli interventi economici per eliminare anche le diseguaglianze e per pensare delle azioni a sostegno delle vittime. La conoscenza aiuta appunto a conoscere i vari casi, aiuta anche a conoscere gli stereotipi, perché se le sentenze ritengono che uccidere per gelosia non richieda un aggravante, voi vi rendete conto quanto sia semplice che le persone comuni la pensino nello stesso modo. E quindi appunto l'importante è molto importante lavorare su questa rottura degli stereotipi, su questa diminuzione degli stereotipi e sulla necessità di definire delle politiche adeguate. Altro dato importante che riguarda lo stereotipo sono quella della vittima perfetta. Scrive Tamar Pitch, che è una sociologa, lo statuto di vittima viene attribuito a chi ha un'innocenza e un'assoluta passività. Questo riguarda le vittime vere, sono quelle che non hanno fatto hanno fatto di tutto per non diventarlo. Questo riguarda per esempio i casi di violenza sessuale contro le donne, laddove appunto la donna che porta la minigonna in qualche modo se l'è andata a cercare, oppure quella che esce e rientra a casa alle 3 di notte è responsabile perché non è la vittima perfetta, è responsabile dell'atto di violenza che ha subito. E quindi appunto bisogna anche rompere questo tipo di stereotipo che riguarda la vittima perfetta per ridare la libertà che le donne richiedono. E quindi appunto possiamo dire che parlare di donne uccise dagli uomini significa parlare anche del rapporto uomo-donna, affrontare la questione di salute pubblica che crea ostacoli anche allo sviluppo economico e un freno alla democrazia, superare la disparità e operare una rivoluzione culturale, rileggere appunto questi rapporti non in un quadro di dominio, ma ipotizzare un cambiamento delle relazioni per sviluppare spazi liberi dalla violenza in un contesto democratico in cui ci sia un riconoscimento reciproco. Io mi fermerei qua, vi ringrazio per avermi ascoltato.
Grazie, dottoressa Dino.